State ascoltando SBS Italian.
Mentre l'Italia sta vivendo i primi giorni di fase 2, il dibattito all'interno del Senato è molto caldo, visto che nelle ore scorse si è discussa le due mozioni di sfiducia nei confronti del ministro della giustizia Alfonso Bonafede, che avevano il potenziale di portare a nuove elezioni. Risultato: nulla di fatto. Noi ne parliamo insieme al giornalista del quotidiano Il Dubbio, Carlo Fusi. Buongiorno Carlo, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a voi.
Carlo, allora, l'Aula del Senato boccia entrambe le mozioni di sfiducia. Cosa è successo in Senato nelle ore scorse?
Allora, è successo che c'è stato un passaggio molto delicato per il ministro Bonafede, appunto l'oggetto delle mozioni individuali di sfiducia, una presentata da parte del centrodestra, tutto unito, cioè Salvini, la Meloni e Berlusconi, e un'altra mozione presentata invece da Più Europa e sostenuta anche dai voti di Calenda. È stato un momento molto delicato perché c'era la possibilità che al Senato, dove la maggioranza si regge su pochi voti e dove i voti dei renziani potevano essere determinanti a far cadere il ministro e anche il governo, perché questo era l'ultimatum che aveva lanciato il PD nel caso in cui quei voti dei renziani si fossero uniti a quelli dell'opposizione. Quindi era un passaggio molto delicato che però è stato sventato, perché Renzi, che è intervenuto personalmente al Senato, ha detto che, pur non condividendo alcuni degli aspetti della politica del ministro, che sono noti, cioè l'abolizione della prescrizione, la maniera con la quale sono stati gestiti i permessi di salute per alcuni imputati anche di mafia, pur non condividendo questo tipo di atteggiamenti e di misure, però Renzi ha annunciato che sostiene il governo Conte e quindi non poteva votare a favore della sfiducia di un ministro che, ricordiamo, dopo l'addio di Di Maio a capo politico, è il ministro che rappresenta, è il capo delegazione dei 5 Stelle al governo. Quindi è stato superato un ostacolo molto delicato, perché si mischiavano questioni politiche con questioni giudiziarie. Sappiamo bene quanto questo connubio sia esplosivo in Italia, lo è da almeno 25 anni. Adesso il governo deve, come dire, marciare in maniera più spedita per affrontare l'emergenza soprattutto economica, oltre a quella sanitaria che si sta spegnendo fortunatamente, deve affrontare l'emergenza economica, e Renzi ha annunciato che il suo voto favorevole però, insomma, in qualche misura dovrà essere, tra virgolette, compensato con riconoscimenti anche dal punto di vista degli incarichi di governo per esponenti di Italia Viva, ma soprattutto sulle questioni che, appunto, dicevo prima, prescrizione e gestione dell'ordinamento carcerario, perché questi sono gli elementi qualificanti di Italia Viva che Renzi vuole che vengano valorizzati.
Carlo, dicevi prima, un connubio tra questioni giudiziarie e questioni politiche che non è la prima volta che vediamo in Italia. Ecco, pochi pensavano che il governo sarebbe potuto cadere. Chi ci guadagna in tutta questa operazione?
Intanto ci guadagna Conte, nel senso che è stato superato un ostacolo che sui numeri poteva creare davvero un problema, poteva diventare una mina su cui poteva esplodere tutta la maggioranza. Quindi in questo il governo ci guadagna. Renzi intende capitalizzare il sì, perché ha dimostrato che è determinante su alcuni passaggi e quindi intende far valere le sue richieste nei confronti dell'esecutivo, anche se ovviamente aver enfatizzato questo scontro nei giorni precedenti e poi alla fine aver votato a favore del governo dimostra che, diciamo, la minaccia di provocare la crisi è una minaccia che è come una pistola d'acqua, perché in realtà la crisi non si può fare, come sappiamo tutti, non ci sono le alternative al governo Conte, e nel caso in cui dovesse crearsi un incidente per cui il governo dovesse dimettersi, poi c'è il rischio anche che si precipiti in elezioni anticipate, che è un'opzione che nessuno vuole. Certo, dall'altra parte, il blocco di centrodestra, per una volta tanto unito, perché pure nel centrodestra ci sono notevoli divaricazioni, però è venuto a galla che non è in grado di dare la spallata al governo, non ha i numeri, non ha la forza, non riesce a convincere settori della maggioranza a unirsi con loro per criticare il governo, e quindi da questo punto di vista chi ci guadagna è senz'altro la coalizione giallorossa, chi ci perde sono le opposizioni, in particolare quella di centrodestra.
Citavi prima le emergenze che il governo si trova ad affrontare, tra cui quella sanitaria. Siamo ormai arrivati al terzo giorno in Italia, al quarto qua in Australia, della cosiddetta fase 2 che è iniziata il 18 maggio e la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati non è mai stata così bassa, quindi si iniziano a intravedere qualche spiraglio. Com'è la situazione in Italia? Come si sta vivendo questi momenti?
Allora, ci sono due sentimenti contrapposti. Da una parte, appunto, i numeri dicono che il contagio si va esaurendo, comunque che il virus si è indebolito, lo testimoniano sostanzialmente i reparti di terapia intensiva che ormai sono quasi vuoti, e fortunatamente il numero dei decessi e il numero di quelli che si ammalano, mentre crescono e anche in maniera cospicua il numero di quelli che guariscono dal virus da Covid. Quindi da un lato c'è, come dire, la voglia di tirare un sospiro di sollievo su questo fronte, ma dall'altro però rimane la paura che il contagio possa riproporsi, visto che sappiamo molto poco di questo Covid, di questo virus, il contagio possa riproporsi laddove si determinino di nuovo assembramenti oppure si indeboliscano le misure cautelative, il lavaggio delle mani, i guanti, la distanza interpersonale. Ecco, c'è la possibilità che laddove queste misure, questi accorgimenti, queste direttive, ricordiamo che in Italia è ancora proibito spostarsi da una regione all'altra, e queste direttive vengano, diciamo, disattese, beh, il rischio è che il contagio possa riproporsi e a quel punto si dovrebbe ricominciare con un nuovo lockdown che, ed è questo il vero problema strutturale del paese, è un nuovo contagio che metterebbe ancora più a rischio, ancora più a repentaglio, ancora più in difficoltà tutta una filiera di attività economica che ormai è enorme, perché noi parliamo di interi segmenti commerciali, ristoranti, bar, che sono in difficoltà, barbieri che sono in difficoltà, che non riescono a riaprire, e se lo fanno si trovano senza clienti. Ci troviamo di fronte a una depressione del turismo spaventosa, alla possibilità che il prodotto interno lordo, secondo le stime, le ultime, possa decrescere di 10-11 punti, quindi a due cifre, di qui a fine mese, quindi mettere a rischio i posti, l'occupazione, i posti di lavoro. Quindi insomma c'è una grande preoccupazione per gli effetti economici di una emergenza sanitaria che, se dal punto di vista appunto dei contagi si va deprendendo, però per le prospettive e le macerie che lascia in campo è ancora molto preoccupante.
Anche perché il governo ha sostanzialmente ceduto anche alle pressioni delle regioni e dall'inizio di giugno riaprirà per le vacanze, per la stagione estiva, per cercare di salvare il salvabile. In questo caso si tratta di una decisione politica più che sanitaria?
Si tratta del fatto che non si è riusciti a trovare, vista anche la difficoltà istituzionale del rapporto tra potere centrale e regioni. Sappiamo che c'è stata una modifica costituzionale che ha assegnato alle regioni tutta una serie di materie, tra cui anche quella sanitaria. Ecco, questa situazione è figlia di una difficoltà a registrare, a far cammarciare con lo stesso ritmo sia le iniziative del governo centrale sia quelle regionali, e quindi alla fine il governo non ha trovato altra soluzione che lasciare alle regioni, demandare alle regioni la responsabilità di attuare le misure di contenimento del contagio di cui parlavo prima, cioè niente assembramenti, la distanza interpersonale, le guanti, le mascherine, entrare uno per volta negli esercizi commerciali, insomma tutta una serie di misure che appunto devono servire a impedire che si riproponga il contagio, e dall'altro però la responsabilità delle regioni anche di fare in modo che le attività di spostamento interno e di ristoro delle attività produttive di cui parlavo prima possano essere avviate. Certo, cioè, rimane in capo al governo la responsabilità di misure generali, come appunto quella che ci dai tu, cioè la possibilità di spostarsi tra regioni, che il governo ha fissato libera, di rendere libera a partire dal 3 di giugno, e che però anche quella è una condizione che viene sottoposta ogni due settimane, quindi due volte al mese, a un controllo, perché nel momento in cui dovessero riprendere i contagi e Dio non voglia anche i decessi, allora bisognerebbe di nuovo ricominciare con un contenimento, con un rallentamento, con un lockdown che però, ripeto, come ho detto prima, è visto come una sorta di incubo non solo dei cittadini che non vogliono più tornare dentro casa adesso che sono finalmente potuti uscire, ma poi soprattutto per l'aspetto delle conseguenze economiche che continuano ad essere molto grandi.
Carlo Fusi, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a voi, arrivederci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.